Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Sembra, o almeno a me sembrava, che fosse un discorso legato a una sorta area perbenistico-luddista del nostro pensiero, per cui in realtà si temeva l'insorgere della tecnologia digitale come strumento di relazione e si temesse ciò portasse danni. Però pare che in effetti il facilitatore di ogni nostra attitudine a vedere, incontrare, esprimerci, esistere, che è appunto la nostra attitudine digitale, la nostra vita digitale, può creare delle serie dipendenze. Ne abbiamo parlato il 24 maggio e ne continuiamo a parlare.
Le nuove generazioni fanno meno sesso di quelle precedenti. Il 25% della generazione Z non ha ancora fatto sesso. Il 31% dei maschi di questa generazione non lo fa da un anno. E il 21% delle donne pure. Ma più del 70% fa sexting, fa sesso online quotidianamente. Di sicuro l'avvento dei social e delle dating app hanno portato ad approcciare online e a cercare gratificazioni sempre più semplici e veloci. Basta matchare qualcuno, scambiarsi qualche nudo e poi passare al prossimo.
Questa era Valeria Montebello, ricordate, è stata spesso nostra ospite. Oggi è diventata una star del podcast, una trasmissione Codex Rai. Spiega esattamente rispetto alla generazione Z quella che è l'attitudine rispetto all'attività relazionale e l'attività sessuale. Si parla tantissimo di dipendenze da internet, di nuove dipendenze, se ne parla a volte con termini terroristici, altre volte si tende a sottovalutare quello sia il problema. Questa mattina cercheremo per quanto possibile di capire cosa c'è dietro. È indubbio quello che dice Valeria Montebello, è un fatto registrabile, ma non soltanto per gli adolescenti, anche gli adulti. Cioè, oggi una semplificazione digitale per rispondere a alcune nostre desideri, alcune nostre necessità, quelle di relazione anche diciamo intensa con un'altra persona. La strada, diciamo, di una relazione digitale o un contatto digitale o un appagamento attraverso suggestioni digitali è quella sicuramente più semplice, anche più a buon mercato. Se il problema è semplicemente un alleggerimento di nostre tensioni, probabilmente è la via più semplice. Se poi questo diventa una compulsione, se questo poi diventa una maniera di aver stabilito un'alternativa costante a quella che è la relazione oggettivamente intesa in senso tradizionale, beh, forse c'è qualche problema. Oggi cercheremo di capire, appunto, fra apocalittici e entusiastici, qual è il punto. È uscito un libro interessante per Franco Angeli, che è un testo corroborato da dati, ricerche, studi, osservazioni sul territorio, scritto da Pietro Scurti, ma sono anche molti altri interventi, la postfazione di Claudio Leonardi, la postfazione Gianni Forte, ci sono vari interventi. Dico, il testo si chiama Internet Addiction Disorder, Social, Emozioni e Identità Alternative, e un po' fa il punto di tutto quello che appunto si intende per questa dipendenza alla rete. Noi abbiamo in collegamento Pietro Scurti, che è uno psicologo, uno psicoterapeuta, è autore proprio di questo libro. Intanto, dottor Scurti, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Ecco, io ho visto che il vostro è un testo serio, non è un testo che fa delle ipotesi o fa delle deduzioni così semplicemente fatte a pelle. Siamo tutti portati a dire, a seconda di quello che sia la nostra formazione, la nostra età, la nostra condizione anagrafica, di dire bah sì, oggi non è più come una volta, e parte tutto il reducismo. Una volta sì, vuoi mettere la poesia dell'incontro, l'emozione di togliere le mutande a un'altra persona, ho messo velocemente tutte le gradazioni possibili, fino a quelli che dicono ma oggi il mondo moderno è questo, è inutile, fatevene una ragione. Lei, con le persone che hanno collaborato a questo libro, mi sembra che l'ha affrontato in maniera, grazie a Dio, molto laica e molto attenta su quello che è il problema. Quando si può cominciare a parlare proprio di dipendenza da azioni su internet o da sollecitazioni su internet, o quando semplicemente fa parte del nostro costume di essere cittadini del mondo che stiamo vivendo?
Il punto è proprio proprio questo, che in realtà si può cominciare a parlare di dipendenza quando ci sono degli indicatori che ci dicono che quello che era il gioco, il rilassamento, anche la fruizione di internet funzionale alla vita di tutti i giorni, perché oggi sarebbe impensabile essere fuori dalla rete, sarebbe davvero un atto patologico per certi versi, un negazionismo di un'evoluzione che invece fa parte delle normali relazioni umane.
Beh, no, sono contento che dica questo, perché io ho molta titubanza nel considerare soluzioni accettabili. Quando leggo dieta da internet, chiede ai suoi studenti di starsi una settimana senza telefono, è una totale idiozia secondo me. Bisogna certo, capire il tempo che viviamo va vissuto con gli strumenti che abbiamo a disposizione.
Sì, l'idea era proprio quella di capire che c'è stata una rivoluzione, ma questo è innegabile. Cioè, internet ha costituito quello che per gli uomini primitivi era la scoperta del fuoco, insomma, cioè, ha messo insieme la gente, più o meno è quello, ha messo insieme le persone. E mentre il
bei tempi in cui mangiavamo la carne cruda, quanto era bello, quella sì, è uguale, la stessa cosa.
Poi nessuno dà colpa al fuoco se c'è stata l'Inquisizione e hanno fatto i roghi. Cioè, il punto non era quello, chiaramente, che è una banalizzazione a volte tremenda. Quindi gli indicatori sono degli indicatori che poi possono essere applicati e vengono applicati anche a una dipendenza da sostanze, cioè quelle più classiche. La maggiore possibilità di restare in connessione, la perdita dell'orientamento del tempo, la qualità della vita che si abbassa, avere interessi che sono esclusivamente legati a quelli di internet, sono degli indicatori che chiaramente ci dicono che la parte ludica sta lasciando il posto a una parte sintomatologica. Oltre al fatto che in alcuni casi, abbiamo visto per esempio in una ricerca che abbiamo fatto su 411 adolescenti tra la terza media e il terzo superiore in una scuola, in più scuole di Napoli, abbiamo notato che c'erano poi degli indicatori che ci fanno in qualche modo drizzare le orecchie. Però quando dico questo non tanto rispetto a internet, è rispetto alle relazioni che abbiamo con i nostri figli.
Beh, Napoli è la città di TikTok, è la città dove c'è il più alto tasso di persone
TikTok, sì.
Si sono trovate queste due modalità a combaciare perfettamente. Adesso non so bene le ragioni, me le dice lei, ma è la città dove TikTok si è sviluppato di più e dove ha creato più personaggi, più situazioni di tutti i tipi, di tutte le età e di tutte le condizioni sociali e culturali. Quindi evidentemente c'è una sorta di volontà di rappresentarsi in qualche maniera favorita. Però io mi sento già alle spalle le voci di tante persone che conosco, colleghi, amici, che dico: ma come, io ho un figlio che non va più a scuola, sta chiuso tutto il giorno in casa davanti a un monitor. Non vuol dire questa dipendenza. Cerchiamo di dare un segno anche alle persone che hanno questo problema. Può essere il figlio, può essere anche il marito, la moglie, il nonno, lo zio.
Assolutamente, c'è un mondo di adulti, c'è sicuramente una dimensione alternativa alla realtà, e quando si crea quella dimensione alternativa, la dimensione alternativa diventa, in un gioco di parole un poco macabro, l'alternativa alla realtà. E quindi ovviamente è questo il punto. Poi è la qualità della relazione con questi adolescenti, con questi giovani, c'è una sorta di compulsione, come diceva lei giustamente, e quello è un segnale. Il non poterne fare a meno, il volerlo anche controllare, non riuscirci, sono degli indicatori che chiaramente manifestano una problematica. Quindi da questo punto di vista, qui parlo da operatore del SERD, da questo punto di vista i SERD per esempio non saranno sicuramente attrezzati, e nei prossimi anni bisognerà fare i conti con questa flotta di giovani che verrà a chiederci una mano, anche probabilmente nel privato, senza saper definire bene una malattia, una sintomatologia.
Anche perché ci vuole, penso, un aggiornamento continuo, che non basta dire beh, so più o meno cosa accade in rete. Cambiano le piattaforme, cambiano le app, cambiano le modalità di fruizione, cambia tutto e molto velocemente. Allora intanto do il segnale al nostro pubblico, chiamare all'800240024, è importante avere qualche testimonianza da voi come genitori, ma anche come adulti, di situazioni che considerate a limite o guardate con sospetto. Mi interessa capire cosa è emerso a questa ricerca su questi 400 studenti delle scuole, perché in fondo sì, è il campione più interessante e quello che desta più preoccupazione.
Sì, sì.
Ci sono dei campanelli d'allarme.
Dottore, c'è un mondo adulto su cui bisognerebbe poi...
Sì, ma sa come i ragazzi sono recuperabili. Il pensionato, cioè il mio coetaneo, che si chiude nella sua stanza e vive una vita che non ha mai vissuto, con le mani in mano davanti a un monitor, faccia un po' lui alla fine. Bisogna dire che anche quello è un problema. Cioè, io mi piace il termine che viene oggi usato correntemente, la tana del bianconiglio. Buttarsi nella tana del bianconiglio, da gusto, è chiaro, perché dietro c'è il paese delle meraviglie. E più stiamo nel paese delle meraviglie, e meno ce ne vorremmo tornare indietro. Però quando si è davanti alla tana del bianconiglio bisogna tenere conto che quando si entra dentro può essere difficile uscirne, ecco, questo è il fatto.
Esatto. Nella ricerca è emerso un dato in modo particolare, che al di là del fatto che abbiamo tentato di correlare con dei test, qui non entro troppo nel tecnico, però per dirla, le dipendenze affettive, per esempio, nei giovani, la dipendenza affettiva, cioè il rapporto quasi asfissiante con il partner, l'abbiamo messo in correlazione con internet addiction, quindi con la classica dipendenza da internet. Abbiamo
scusi, la interrompo, mi viene in mente, se no me la dimentico, la dipendenza affettiva che si nota attraverso l'indicatore più giovane, è quella che poi sfocia nel femminicidio o episodi del genere quando poi diventa adulto? Nella maggior parte dei casi, diciamo, la persona di genere maschile.
La mia idea era proprio quella che lei ha appena citato.
Pensi, mi sembra di dire una cazzata. Pensi un po'.
No, la mia idea, ma può darsi che siamo in due a dirlo allora, perché la mia idea era proprio quella di capire poi come crescono questi ragazzi e con quali valori affettivi, quindi quella che è poi una necessità anche di vedere il proprio amato, la propria amata, non è ancora patologica. Il punto è quando io non respiro senza di te e non sospetti di avere l'asma, ma sospetti di essere invece in funzione della vita dell'altro, e questo chiaramente rende la situazione un attimo più problematica.
E poi c'è questo controllo capillare che sia una relazione gestita in gran parte attraverso strumenti digitali, sia un controllo continuo sul partner.
Normalmente
io sto con una persona, in questo momento sta per cavoli suoi e non mi interessa, ma se io ho una compulsione, guardo intanto l'ultima volta che sei collegata a WhatsApp, gli mando un messaggio e non mi risponde, è un incubo.
Faccio gli incroci, cioè io vedo a che ora si è collegato, che cosa mi ha detto, e faccio gli incroci con altri social e su altre piattaforme e vado a controllare. Cioè, questo non ha più a che fare ovviamente con una relazione sana. Può essere legato al femminicidio, diciamo, in una ottica lineare causa-effetto, non mi azzarderei mai a fare una cosa del genere. Che può essere legata a una relazione affettiva patologica, famoso amore malato, beh, questo in qualche modo la ricerca ci mette un po' sul chi va là. D'altro canto, ripeto, forse l'elemento più importante di questa ricerca è stata che l'alessitimia, cioè questa famosa alessitimia, cioè la difficoltà a riconoscere, condividere ed esprimere le proprie emozioni, era un tratto che praticamente su tutti i 411, diciamo che ha quasi coinvolto l'80-90%. Per cui
c'è stato proprio un cambio genetico generazionale. Noi abbiamo un parametro.
La difficoltà di esprimere le emozioni, dove internet praticamente ti fa saltare questo passaggio. Non ti fai più rosso perché chiedi alla ragazza di uscire con te, perché tanto lo fai attraverso la tastiera, e attraverso la tastiera fai altro. E quindi tutte queste emozioni diventano in un calderone interno, una sorta di magma che però non viene distinto, e non si riesce a capire se poi c'è un'emozione e quale è il nome di quell'emozione e come si mostra, perché poi c'è tutta la storia sugli emoticon, sulle cose, che dovrebbero essere il messaggio emotivo, affettivo, non verbale, che invece surroga o sostituisce le parole.
Sono delle semplificazioni molto drastiche, danno un'indicazione di massima su quella che è un'emozione, ma l'emozione la percepiamo attraverso un'infinità di ricettori, non soltanto la faccina che ride o arrabbiata o la melanzana.
No, questo è vero, il punto è che rispetto a questo che è assolutamente vero quello che dice, però rispetto a questo, a questa popolazione, a questa ricerca, quello che abbiamo notato è che c'è proprio una difficoltà a riconoscere le emozioni, e per certi versi internet può anche intervenire in maniera funzionale perché mi permette di esprimerle. Il punto è che se poi si correla o media la dipendenza da internet, è chiaro che poi entriamo in un discorso differente. Abbiamo visto che praticamente chi aveva un alto livello di dipendenza da internet, diciamo che supera le 7-8 ore di esposizione al mezzo, avevano tutti
al giorno?
Al giorno.
Cioè 8 ore al giorno davanti a un... Chi ci lavora ci sta 8 ore al giorno. Sì, ma chi ci lavora ci sta, perché vorrei dire... starci però finalizzati a altre cose. Chi è obbligato a lavorarci? Io questa mattina mi sono alzato, ho guardato la rassegna stampa, mi sono messo a lavorare, mi sono spostato nello studio, e faccia conto che dalle 8 alle 12:30 io ho un monitor davanti, però potessi non ci starei perché sto lavorando. Starci finalizzati comunque a cosa? Alla ricerca, alla relazione, al contatto, all'appagamento. Qual è la qualità di queste ore diciamo eccessive che sta davanti al monitor?
Noi parliamo di quello, dello scrollamento del video alla velocità della luce, di piattaforme che mi rimbalzano ad altro, quello che può essere anche una ricerca magari finalizzata anche a un questionario scolastico,
un acquisto,
un acquisto che però poi diventa altro, e che la Young all'inizio degli anni '80 chiamava la information overload, quella per cui ti siedi, cerchi qualcosa e poi non ti ricordi più cosa stavi cercando.
Allora ci fermiamo un istante solo, da dare la linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo proprio fra un minuto.
Tu sei un'anima pura, guarda.
Ma grazie Paolo, però non esageriamo, dai.
C'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente.
Ecco, così mi sembra più equilibrato e rispondente alla realtà. Nonostante questo, con spregio di questo pezzo di mondo e purtroppo per gli ascoltatori, torniamo in diretta. Sono Simone Spezia, il formato è sempre lo stesso. L'apertura di giornata alle 6:30, la rassegna stampa dopo il GR delle 7.
Ma che ora mandano in onda Sanremo il duetto Spezia Mieli?
La chiacchierata con Paolo Mieli arriva dopo il GR delle 8. E poi le interviste, i dibattiti, le riflessioni, le analisi, tutto questo è 24 mattino dal lunedì al venerdì, qui su Radio 24 e ovviamente anche sull'app e sul sito.
Donne che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio.
Il vamping è l'attività notturna diffusa tra i più giovani che consiste nel rimanere svegli fino all'alba chattando sui social, giocando online o guardando film su tablet e smartphone. Definita patologia da iperconnessione, il vamping può avere delle importanti conseguenze sulla salute mentale e fisica dei ragazzi legate alla privazione del sonno. Irritabilità, nervosismo, deficit di attenzione o apprendimento, aumentato stato di tristezza o depressione.
Stiamo parlando di dipendenze da internet, ne stiamo parlando con Petros Kurti, che è autore, assieme appunto a uno staff scientifico notevole, del libro edito da Franco Angeli, Internet Addiction Disorder, Social, Emozioni, Identità Alternative. Questo libro fa un po' un quadro di quelle che sono le fonti di preoccupazione per la maggior parte dei genitori, soprattutto verso i loro ragazzi, ma che possono creare dei problemi in famiglia, diciamo. Stiamo cercando di definire quale sia il limite, il confine per cui un'attività social, un'attività digitale che fa parte comunque delle necessità di vivere la socialità nell'epoca che ci è dato di popolare, e quello che invece può essere patologico. Lei nel suo libro a un certo punto parla di famiglia fantasmatica. C'entra questo crearsi anche oltre la propria famiglia? Non sono idolata alla famiglia, ma al proprio, diciamo, agglomerato di frequentazioni umane sensibili, anche una famiglia che sia parallela, questa famiglia fantasmatica?
Sì, molto, perché la famiglia fantasmatica di cui parlo è la famiglia in cui i genitori falliscono, tra virgolette, proprio il mandato che più spesso ad alta voce declamano, cioè quella del dialogo con i propri figli. Per cui in realtà poi è proprio nel vuoto esistenziale di questa relazione che si genera una chiusura e l'apertura di quelle che possono essere poi le community o altre forme in cui ci si ritrova famiglia alternativa a quella reale. D'altro canto, nella ricerca noi abbiamo visto una cosa importante, che c'è uno stile genitoriale che predispone alla dipendenza da internet, che è uno stile che talvolta, devo dire, ahimè, usano anche colleghi ed educatori o insegnanti, che è lo stile che abbiamo chiamato reattivo ripetitivo, cioè quello opprimente, quello che mette divieti, che sancisce delle regole in maniera rigida e che in realtà poi genera una sorta di alimentazione della trasgressione, quindi del ritiro su piani personali attraverso il mezzo tecnologico, a differenza di uno stile che invece i ragazzi hanno identificato in conduttivo creativo, che presuppone il dialogo, presuppone l'interazione, cioè il mezzo tecnologico invece che essere vietato andrebbe condiviso, guardato insieme per quello che è possibile nel rispetto anche delle intimità, chiaramente, di differenti generazioni.
Il certo, lei sta proprio confermando quello che dicevamo prima, il divieto drastico, il ritorno alle origini, l'indicare un periodo felice in cui tutte queste cose non esistevano, illusorio, in cui sembra che tutti si volessero bene, tutti erano attivi, tutti hanno relazioni, tutti uscivano, tutti erano d'amore e d'accordo, è la maniera sbagliata. Lei
il
dice,
punto è che ce lo conferma un po' la ricerca, cioè nel senso che non è l'ipotesi teorica di qualcuno che si mette lì e scrive e pensa o nostalgicamente o anacronisticamente anche, direi, a un tempo migliore. Indubbiamente ci sono delle cose che possono essere anche trasportate nel presente e che funzionano, cioè, ripeto, l'emozione, la possibilità di condividerle, il potersi incontrare faccia a faccia, ma questo non sostituisce, e non può essere sostituito, deve essere aggiunto, cioè la vera sfida degli educatori, ma anche dei genitori, io credo, è aggiungere quello che sta accadendo. Non è rimpiangere un passato che non può tornare, perché sarebbe un ritorno al nulla, non c'è più.
Che sembra, che sembra però purtroppo anche la linea, non soltanto nell'ambito familiare, anche nell'ambito scolastico, che più si sta seguendo.
Io ho detto proprio questo perché mi sa che purtroppo il vero rischio è che il buon senso era quello di dire, che poi un buon senso non necessariamente funziona, però il buon senso poteva essere quello di dire: ok, ti do questa punizione, ti sequestro questo, questo e quest'altro, e tu adesso ritorni nelle regole. Il punto è dare le regole, perché sei un genitore. Quindi se non c'hai più la posizione e non c'è più l'autorevolezza, il punto non è solo rispetto alla tecnologia, diventa proprio nella relazione, ed è forse il vero vuoto di cui parlavamo, della famiglia fantasmatica, cioè genitori che stanno in qualche modo nelle nuove generazioni fallendo, perché sono passati da un'ottica dei propri genitori, che era sì sì, no no, biblica, diciamo, a un'ottica in cui non sono attrezzati per un dialogo e per un'interazione, e quindi c'è una terra di nessuno. Questo credo possa essere l'aspetto teorico, diciamo.
Vediamo di lavorare su questa terra di nessuno. Intanto continuo a dare il numero 800240024, vedo che sono argomenti in cui non si parla molto volentieri, o preferiscono stare a ascoltare. Allora cerchiamo un po' di passare un attimo di livello e passiamo al mondo degli adulti. Nel mondo degli adulti sembra più difficile parlarne, perché per loro comune gli adulti sono più attrezzati, si sanno difendere, ma non mi sembra che sia esattamente così. Però se guardo il suo libro, sia dipendenza affettiva, sia l'idea di generare dei rapporti di coppia patologici proprio perché mediati da questi strumenti è abbastanza diffuso.
Esatto, sì, infatti il mondo degli adulti paradossalmente è quello minacciato, perché la presa di coscienza e di consapevolezza è più difficile da fare arrogandosi la consapevolezza della maturità, che in realtà non c'entra nulla con quello di cui parliamo, perché ci sono delle compulsioni, soprattutto in ambito anche sessuale, ma in ambito relazionale affettivo, con quelle relazioni a distanza in cui ci si prostra all'altro senza mai conoscerlo, perché c'è un disagio poi nella propria vita personale, e invece quello che si ricava da queste relazioni affettive è proprio tutta la parte di autoconferma, di importanza, e l'adulto pensa, si arroga l'idea di saperla gestire. Poi in realtà si scopre che buchi economici, perché aiuta una persona che non ha mai visto in Africa, che non esiste, che invece però lo riempie di complimenti, oppure si collega per ore e ore, pur avendo una vita da compagno o da compagna su internet, si collega a siti porno.
È un tema quello delle truffe affettive, è un tema che abbiamo toccato molto. È ancora difficile spiegarsi come persone adulte, in questo caso sono prevalentemente donne, anche di buona cultura, di esperienza, con una vita vissuta
di livello medio alto,
ogni volta cadano nella tana del bianconiglio. Ogni volta sentiamo, abbiamo fatto pochi giorni fa una testimonianza di una donna che è una dirigente d'azienda, quindi non è una persona che gli mancano gli strumenti culturali per capire, eppure la tana del bianconiglio è talmente allettante che ci può cadere chiunque. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Può un'Olimpiade lanciare un segno di pace in un mondo in guerra? E quante volte la storia dei giochi si è intrecciata con gli scenari geopolitici internazionali? E come cambierà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 lo sport del secondo millennio? Da queste domande e dalle risposte che sapremo trovare dipende il presente e il futuro dello sport, ma anche il presente e il futuro di tutti noi. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpiadi di Pace e di Guerra, il nuovo podcast originale di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Melog. Allora, siamo collegati con Pietro Scurti, che è psicologo e psicoterapeuta, autore del libro che è uscito proprio in questi giorni, Internet Addiction Disorder, Social, Emozioni ed Identità Alternative, per Franco Angeli. C'è Anna da Cremona, sentiamo se la telefonata è pertinente. Anna, buongiorno.
Buongiorno a loro, grazie per avermi richiamato. Io vorrei sottoporre la mia questione in casa, in quanto nonna di un bimbo di 4 anni, perché siamo appunto alle prese con la dipendenza, io credo, da ignorante tuttavia, che già si tratti di dipendenza, perché l'atteggiamento del piccolo è questo: come entra in casa cerca il mio cellulare, che qualche volta posso anche dimenticarmi di nascondere, cerca la lucina della televisione perché vuol vedere i cartoni animati, che non...
Beh,
tutti 4
anni.
Facciamo...
Non glieli fate vedere, c'ha 4 anni, mica è un problema. Il cellulare non glielo dia, è risolto il problema.
Non è tutto così facile. Non è
c'ha 4 anni,
facile.
Se no mica ce n'ha 40, c'ha 4 anni. Se non gestito...
Guardi,
un bambino di 4 anni, non lo so, adesso
credo,
farò parlare lo psicologo,
credo.
Ma avendo avuto figli, mi creda, strillerà, piangerà e se ne farà una ragione, non lo so. Sentiamo comunque, il suo problema è che entra suo nipotino e dice: nonna, dammi il cellulare, e si mette lì a giocare. Vede la televisione, vede il cartone e vede il cartone. E voi tutti lì gli fate fare questa cosa e pensate sia dipendente, che sia già una dipendenza. Sentiamo Pietro Scurti adesso.
No,
è un po' fuori dall'osservazione di cui stiamo parlando, però c'ha 4 anni, vediamo.
Rientra, se vogliamo, in un'osservazione educativa, chiaramente. Cioè, nel senso che a volte abbiamo difficoltà con i figli a far rispettare le regole, e quindi la televisione o il cellulare diventa quello che ci permette di stare un attimo più tranquilli.
Sì, scusi, io non sono un clinico come lei, ma un adolescente è già un essere umano complesso, elaborato, autonomo.
Io stavo dicendo proprio questo.
Un bambino di 4 anni, uno prende e lo mette da un'altra parte, non lo so.
Ora, se
cioè, qual è il problema?
Se il bambino vede che quando, diciamo, proprio è un livello da condizionamento operante, ecco, per dire, è un po' come dare il premio quando faccio qualcosa.
Sembra facile, non glielo dà. Cosa succede? Non so cosa succede.
Il punto è,
non è che se ne va di casa, tenta il suicidio o si droga un bambino di 4 anni.
Dovrebbe essere
sì,
al riparo.
La telefonata è indicativa, però se vogliamo vederla. Una signora che ci chiama per dire questo vuol dire la difficoltà di gestire comunque.
Esatto, è proprio quello che dicevo.
È complessa.
Il punto è proprio quello. Il punto,
cioè, io sono rimasto allibito alla telefonata, dire onestamente, c'ha 4 anni, vuole il telefono, c'ha 4 anni, cioè un essere alto
però
50 centimetri.
Però questo, se ci pensa, è quello che dicevamo prima, cioè la difficoltà di essere autorevoli rispetto ai propri figli.
Cioè, quando ce ne avrà 15, cosa farà questo bambino? Quando ce ne avrà 20, cosa farà? Poniamoci questa domanda. Allora, Gabriella da Milano.
Salve, dottor Nicoletti. Sì, io sono rimasta molto stupita del racconto, come è iniziata questa trasmissione, diciamo, dei ragazzi giovani, di quanto, diciamo, hanno rapporti, queste cose qua mi ha veramente stupito, a parte questo. Quindi le nascite, sappiamo bene che sono in difficoltà. C'è un discorso che non mi spiego, perché anch'io arrivo da una generazione abbastanza difficile, però, diciamo, io non mi ricordo di avere avuto, di volere intensamente caramelle, cioè avevamo quello. Adesso c'è da dire che c'è il telefonino, c'è il... e quindi ce l'abbiamo nella vita corrente, no? Quindi è sempre, come diceva lei, l'uso monitorato, eccetera. Effettivamente è una finestra sul mondo, quindi anche noi di una certa età, se cerchiamo una parola, non cerchiamo più nel dizionario o nell'enciclopedia, abbiamo tutto
certo.
Lì, no? Giustamente.
Ma qual è il problema? Qual è il problema?
No,
per lei?
Voglio dire, è la cosa più bella che c'è. Però voglio dire, noi che abbiamo avuto i
le cose che fanno più male sono quelle che dà gusto fare. Le medicine amare sono schifose, fanno bene. Le cose divertenti sono sempre state quelle proibite da tutta la società del mondo, e dalla scrittura cuneiforme in poi ogni generazione si è lamentata alle generazioni successive che avevano troppo rispetto a quello che hanno avuto. Sentiamo un'altra telefonata, poi facciamo concludere al professore. Francesco, la provincia di Roma.
Sì, pronto?
Sì.
Pronto?
Sì.
Pronto, mi sente?
Sì, vabbè, saltiamo. Allora, Pietro Scurti, esistono difficoltà oggettive nel gestire questi strumenti, nel gestire strumenti tradizionali come un telefono. Come vede, alla fine la reazione, il feedback, come si dice, è piuttosto confuso, non è mai preciso. Mi sembra strano, perché parliamo di nuove tecnologie, ma non sono nuove tecnologie, è roba che abbiamo nelle mani da 25 anni, da quasi 30 anni, e ancora le chiamiamo nuove tecnologie.
Abbiamo che il TRIS famoso è stato inventato nel 52.
Stiamo pensando a qua, chiamiamo nuove tecnologie roba che ormai è vecchia, è obsoleta, dovrebbe far parte, diciamo, geneticamente quasi della nostra esperienza umana. Evidentemente questa fase della nostra evoluzione digitale è piuttosto complessa e l'abbiamo un po' sottovalutata nella facilità in cui noi usiamo certi strumenti. Dobbiamo ancora metabolizzare bene l'uso di queste nuove dimensioni dello spazio e del tempo. La ringrazio, Piero Scurti, ringrazio gli ascoltatori che hanno ascoltato, penso che stavolta non chiamato. Alla prossima.